Allora, ben trovati a tutti voi. Voglio innanzitutto rinnovare, ecco, i nostri sentimenti di vicinanza a Maria Rosaria, a Jenny, per, ecco, i recenti avvenimenti che hanno dolorosamente attraversato la loro vita. Poi voglio salutare Raffaele, che, ecco, mi fa assai piacere di ritrovare qui oggi, ecco, augurandogli, ecco, una felice, serena remissione dal momento così di sofferenza fisica che... E poi saluto anche Maria Valeria, che oggi si aggiunge alla fraternità per accogliere queste mie poche parole su questo tema che mi avete indicato. Parlaci un po' del fratello, della sorella, ovviamente, e facci una meditazione, un approfondimento su questo aspetto particolare. Aspetto particolare dell'essere uomo, dell'essere donna, ma soprattutto fratello, sorella, nel nome di qualcun altro che per noi costituisce il riferimento essenziale di tutta la nostra esistenza, di quello che siamo, di quello che abbiamo, di quello che dobbiamo ancora diventare. E quindi, così, cercando di ritagliarmi un po' di tempo, vi presento questa mia riflessione, partendo innanzitutto da una considerazione di fondo, e cioè... che San Francesco attinge per l'esperienza evangelica, per la sua esperienza evangelica, attinge molto profondamente al concetto di fratello e di sorella. Ovviamente accoglie questi concetti dal Vangelo, ma li formula in una maniera poi personalissima e soprattutto li associa alla sua esperienza di vita. Parlare di fratello, parlare di sorella, in fondo significa toccare il nucleo fondamentale dell'esperienza spirituale cristiana. San Francesco non ha fatto altro che questo. Per cui, ecco, mi sembra utile innanzitutto cercare di definire un po' in termini umani e poi anche spirituali questo concetto, essere fratello, essere sorella. Chi è il fratello? Chi è la sorella? Innanzitutto a partire da una dimensione strettamente umana. Se uno chiedesse, ma chi è il fratello? Chi è la sorella? Beh, noi risponderemmo, sono figli di uno stesso padre e di una stessa madre, condividono il sangue. E difatti in termini umani è la consanguineità a definire un fratello e una sorella. Ovviamente questo nel rispetto, ecco, della cosiddetta identità di genere, che oggi purtroppo viene messa fortemente in discussione. Fratello, sorella, figli di uno stesso padre e di una stessa madre, consanguinei, perché nelle loro vene scorre lo stesso sangue. E poi un secondo aspetto importante, sono persone che si ritrovano a vivere insieme senza essersi scelte. Questo è un altro aspetto importante, identificativo dell'essere fratello e dell'essere sorella, già da un punto di vista umano. Ma quando è che il fratello scopre di avere un altro fratello e la sorella un'altra sorella o un altro fratello? Lo scopre sempre a partire da una paternità e da una maternità, non semplicemente perché scopre che una persona gli vive accanto ordinariamente, ma quando questa relazione potrebbe essere per tante ragioni diverse messa in discussione per recuperare il senso di questa relazione, cioè che tu sei mio fratello e tu sei mia sorella, questo sarà possibile solo se io avrò la capacità di riferirmi a una paternità e a una maternità che mi hanno generato. Questo già a livello umano. tanto più a livello spirituale. A livello spirituale, cristiano ovviamente, noi ritroviamo lo stesso tipo di definizione, però spostato a un livello diverso, e cioè, perché siamo fratelli, perché siamo sorelle? Lo siamo in Cristo riferendoci ad una paternità e a una maternità che è quella ovviamente di Dio, anche se passa attraverso le persone dei nostri genitori. Che cosa ci scorre nelle vene? Non semplicemente sangue naturale, ma la grazia dello Spirito Santo. E anche in questo caso ricorre quell'altra condizione che definisce l'essere fratello e l'essere sorella: non ci siamo scelti, voi non vi siete scelti. Questa fraternità non si è scelta, si è ritrovata, e ogni volta sarà così. E questo è un fatto ancora importante anche in termini spirituali, umani e spirituali cristiani. Non vi siete scelti, vi siete ritrovati. Quindi in fondo non c'è grossa differenza se non nella natura del vincolo che noi stabiliamo tra di noi, in quanto fratelli e quanto sorelle, e nel livello di paternità o di maternità a cui ci riferiamo. Natura del vincolo, perché da un punto di vista naturale, se pensiamo alla nostra famiglia, ci scorre nelle vene lo stesso sangue e non ci siamo scelti, ma da un punto di vista spirituale, facciamo riferimento alla stessa paternità e maternità, da un punto di vista spirituale la stessa cosa. In quanto battezzati noi condividiamo lo stesso spirito, la stessa grazia, pur non essendoci scelti, e tendiamo invece, in ragione di questo dono, a poter diventare sempre di più una cosa sola, e quindi a sviluppare che cosa? Una vita di comunione con Dio e tra di noi. Allora, quando io sto a casa mia e incontro mio fratello e mia sorella, io la riconoscerò per il fatto che siamo stati generati da un unico padre e da un'unica madre. Mi ricorderò particolarmente di questa cosa, che mi consentirà di riconoscere che l'altro è mio fratello e mia sorella. Così avviene anche all'interno della Chiesa, all'interno del mondo, estendendo poi oltre i limiti familiari e, diciamo, della Chiesa, questa mia capacità di entrare in relazione con gli altri, con tutto, anche perché ricordiamoci bene che anche le cose create per San Francesco sono fratello e sono sorella. Per dire che cosa? Anche con le cose inanimate, con le cose create, ammesso che non abbiano, tra virgolette, una capacità relazionale, ma ce l'hanno, già la loro esistenza e il modo di essere ordinate all'interno di questo spazio che è l'universo, e la loro stessa funzione ha un carattere relazionale rispetto all'uomo, perché è tutto ordinato secondo una specifica funzione di servizio all'uomo. E quindi San Francesco pone praticamente, amplia questo concetto, essere fratello, essere sorella, lo amplia all'universo intero, potremmo dire, perché riconosce che ogni cosa è legata alla paternità creatrice di Dio. E che cosa ha fatto Francesco di particolare in tutto questo? Dando questa definizione umana e spirituale, Francesco non ha aggiunto altro. La peculiarità dell'esperienza francescana in termini di fraternità non ha niente di particolare se non questo. Francesco ha vissuto pienamente questa dimensione, testimoniandola al mondo e testimoniandola alla Chiesa. Questo è lo specifico francescano, e non poteva essere diverso, perché Francesco lo ha mutuato dal Vangelo, dall'esperienza di Gesù. Che cosa di nuovo ha dato Francesco a questo aspetto? L'ha vissuto in tutte le sue conseguenze, estreme conseguenze, allargando la dimensione fraterna, come vi ho detto, anche all'esistenza delle cose create, spingendosi oltre ogni limite. certamente sviluppando una fraternità, ma ricevendola innanzitutto come dono, perché Francesco a un certo punto si accorse di avere attorno a sé dei fratelli che gli erano stati affidati. E compose in un rapporto armonico anche l'identità di genere, perché creò fraternità di fratelli, sviluppò insieme a Chiara fraternità di sorelle, e poi si rese conto che nel mondo c'erano tanti fratelli e sorelle che vivevano insieme, ai quali doveva essere portata la luce del Vangelo, e che erano destinati pure loro, in quanto figli di Dio, a vivere di fraternità, nel nome di un'unica paternità, che era quella di Dio. C'è un autore che dice un'espressione molto particolare. L'uomo viene restituito all'uomo come fratello quando viene restituito a Dio come padre. Questa è un'espressione che mi ha toccato particolarmente, ve la ripeto. L'uomo viene restituito, cioè viene riconsegnato all'uomo. Allora, l'altro viene riconsegnato a me stesso come fratello quando io ho la capacità di riconsegnarlo a Dio come padre. Questo è il senso della fraternità e non può essere altrimenti. Allora, vedete quanto è importante la crescita spirituale per poter creare dei rapporti di comunione dove l'altro possa essere riconosciuto e io mi possa riconoscere anche nell'altro, e dove insieme possiamo riacquistare nel nome di Dio la nostra piena dignità, dare pienamente valore alle nostre persone, a quello che siamo e a quello che dobbiamo ancora essere. Allora, Gesù Cristo si è fatto uomo per consegnarci il dono della grazia di Dio. San Francesco si è fatto fratello di tutti semplicemente per prendere questo dono ed elargirlo, dal momento che questo dono ha una misura sovrabbondante, capace di non esaurirsi mai, anzi di rinnovarsi ancora di più proprio nel momento in cui viene offerto. San Francesco questo ha fatto, non ha fatto altro. Non ha aggiunto altro in termini teorici, per così dire, al Vangelo. Ha semplicemente dato fondo a questa grande possibilità, in tutte le sue estreme conseguenze. Allora, c'è una considerazione molto importante adesso da fare. Voi ricordate che Francesco a un certo punto rinunciò alla paternità, per così dire, naturale di Pietro di Bernardone, no? Si spogliò nella pubblica piazza di Assisi davanti al Vescovo, alla presenza del Padre, e pronunciò quelle fatidiche parole che contrassegnarono pienamente il cambiamento della sua esistenza. Adesso non chiamerò più mio padre Pietro di Bernardone, ma dirò da questo momento in poi Padre nostro che sei nei cieli. Senza questo ulteriore rimando alla paternità di Dio non è possibile cogliere il senso dell'essere fratello e dell'essere sorella, perché c'è una cosa particolare da aggiungere a questo riguardo. Perché Francesco ebbe il coraggio di fare questa cosa, che non fu indolore? Francesco provava per suo padre un profondo affetto, ma dovette rendersi conto che adesso la sua vita giungeva a un incrocio fondamentale, perché era necessario riconoscere appieno un'altra paternità per integrare in se stesso anche quella umana, anche quella naturale, che è appunto la paternità di Dio. Ebbe la possibilità, ebbe la forza di fare questo passaggio, non riconoscendo più colui che era padre, arrivando a questa considerazione che ovviamente è una grazia discesa dal cielo nel suo cuore. Quale fu la considerazione? In chi poteva riporre fiducia e speranza per una vita piena? Francesco si rese conto di questo, che soltanto Dio lo poteva garantire. Fiducia e speranza in una vita piena, soltanto Dio, se Dio diventa veramente mio padre. Allora, Questa considerazione permise a Francesco di considerare che il fratello, la sorella, qualsiasi fratello, qualsiasi sorella, diventava qualcosa di importante nella sua vita quando lui, associandosi al Padre Celeste, avrebbe potuto intendere che il suo ruolo nel mondo era a servizio di questo grande dono che è la vita, e che una vita da promuovere nel fratello e nella sorella, così come Dio gli aveva manifestato e gli aveva rivelato. Quindi quando si arriva al fratello e alla sorella, quando io concepisco fondamentalmente che Dio è veramente l'inizio e il termine di tutta la mia esistenza, Lui solo è la fonte, Lui solo è il custode, Lui solo è colui che questa vita la può promuovere fino alla pienezza. Se mi associo a questa considerazione, che è un'esperienza vitale in fondo, allora io riconosco il mio essere uomo, il mio essere donna, e riconosco anche il mio essere fratello e il mio essere sorella, cioè mi riconosco associato a Dio nell'accogliere l'altro per contribuire a dargli la vita, in qualche modo. E questo fu fondamentale per San Francesco. Noi tendiamo a essere fratelli e sorelle, ci riusciremo? Fino a che punto realizzeremo questo programma? Noi tendiamo a voler essere fratelli e sorelle, diciamo pure di essere tutti fratelli e di essere tutte sorelle, perché condividiamo un'unica prospettiva. Se siamo consapevoli che Dio è autore della vita, la vita nostra e quella di tutti, in ciò sta il fondamento della nostra identità cristiana e francescana relativamente alla dimensione fraterna. In questo è il fondamento, che tenderebbe a superare i vincoli naturali e familiari per aprirsi agli altri. Però attenzione, qui c'è un insegnamento molto importante. I vincoli naturali e familiari non devono essere trascurati e disconosciuti, perché è proprio a partire da essi che avremo la possibilità di comprendere e la forza di aprirci con libertà e generosità anche agli altri, senza mai trascurare i vincoli naturali e soprattutto quelli familiari. Da lì trarremo una forza particolarissima per aprirci verso il prossimo. Del resto è anche vero che con tutta la nostra buona volontà di andare incontro agli altri, ma non poter dare pieno compimento e realizzazione ai vincoli prossimi della nostra esistenza, naturali e familiari, costituisce comunque una grande difficoltà anche nella possibilità di aprirci verso gli altri. Difatti Dio ha posto vicino a noi dei prossimi che sono prossimi più di ogni altro prossimo. Sembra una chiusura un po' esclusivistica all'interno di quello che è il limite strettamente familiare, ma questo serve, questo è molto importante. E il primo prossimo che Dio ci ha consegnato sono proprio quelli della nostra famiglia. Sono mio padre, sono mia madre, sono il mio fratello, la mia sorella, sono i miei figli. È lì che devo imparare l'arte del diventare veramente fratello e del diventare veramente sorella, nel nome di Dio. È molto importante questa cosa. E oggi si sta facendo strada veramente una concezione molto più chiara in questi termini, anche per noi religiosi. La possibilità cioè di attingere dalla nostra esperienza familiare, comunque sia andata, la considerazione del valore dell'essere fratello e dell'essere sorella, per noi è fondamentale, e dare in quanto cristiani e francescani completamento a questa possibilità è decisivo anche per poterci aprire agli altri. Come si realizza l'essere fratello e l'essere sorella? Adesso da un punto di vista diciamo più spirituale passiamo a un punto di vista umano. Si realizza in questo modo. Allora, prima di tutto, entrando nella vita dell'altro, il cosiddetto fratello, la nostra cosiddetta sorella, sia nella famiglia di appartenenza, sia fuori della famiglia di appartenenza, perché può essere possibile che anche nella nostra famiglia di appartenenza si viva come estranei. Entrare nella vita del fratello e della sorella, questo è un aspetto, e permettere anche al nostro fratello e alla nostra sorella di entrare nella nostra vita, però attraverso una precisa condizione, non in una maniera indiscriminata, ma con grande rispetto e con grande equilibrio. La relazione umana, e a partire da questa anche quella spirituale, ha bisogno di questa precisa condizione, che è il rispetto e la capacità di non essere indiscriminati, perché una relazione effettivamente autentica e profonda deve necessariamente tener conto di questa condizione che dia all'altro la fiducia di potersi approssimare a noi e a noi la fiducia di poterci approssimare all'altro, perché noi siamo segnati inevitabilmente da un limite anche nella relazione, cioè l'altro non è immediatamente per me una possibilità, ma è per me innanzitutto un rischio. Dispiace dire una cosa del genere, ma questo è il risultato di un'esperienza strettamente umana. Anche tra fratelli, c'era ai miei tempi, durante i miei studi uscì un testo, era uno studio di carattere umano sulle relazioni fraterne. Allora l'autore diede questo titolo allo studio, Fratelli, affetto e rivalità. Cioè i fratelli quando crescono, le sorelle quando crescono insieme devono condividere questa duplice possibilità di volersi bene, ma nello stesso tempo di superare, proprio con quell'affetto, con il bene mutuato anche dall'esempio dei propri genitori, una naturale rivalità, perché l'altro di per sé costituisce innanzitutto per me un limite. Chi è l'altro? E anche in questi tempi noi stiamo vedendo, no? Quanta difficoltà ci sia a creare comunione e quanto invece facilità c'è nel innanzitutto creare barriere, discriminazioni ed esclusioni. Questa è purtroppo una tentazione sempre costante della vita dell'uomo, che l'uomo si porta nelle profondità del suo cuore, e questo dimostra anche che cosa ha provocato in noi il peccato. Il peccato ci ha resi estranei l'uno all'altro. Perché? Perché abbiamo indirettamente rinnegato con il peccato la fiducia e la possibilità di riferirci a un'unica paternità che è quella di Dio. Il peccato ha dato questa tristissima conseguenza, ha portato questa tristissima conseguenza nella nostra vita. Però la possibilità di essere fratello e di essere sorella richiede effettivamente di permettere all'altro di avvicinarsi a noi e da parte nostra di poter entrare non indiscriminatamente, ma con particolare sensibilità e rispetto nella vita dell'altro, proprio per detendere queste resistenze, fugare delle insicurezze e poter rendere sempre più serena la possibilità di ritrovarsi insieme e di condividere innanzitutto la diversità per poi giungere a un cammino comune. Perché la difficoltà di entrare in rapporto, perché l'altro diventa per me un limite o un rischio, è proprio legata al non riconoscimento immediato del fatto che l'altro è diverso. Nella relazione è importante riconoscere innanzitutto che l'altro è diverso da me. Non mi devo difendere da questa cosa, la devo innanzitutto accettare per quella che è e poi approssimarmi pian piano. Ma se noi riconoscessimo innanzitutto che l'altro, il mio fratello e la mia sorella, è diversa da me, e questo ci renderebbe probabilmente più facile il cammino di avvicinamento, perché innanzitutto mi chiederebbe di approssimarmi a lui cercando di renderlo più familiare. E d'altra parte questo mi dovrebbe consentire proprio perché l'altro è diverso, di rispettarlo in quello che è di per sé e soprattutto di non potergli attribuire delle cose che io vorrei anche inconsapevolmente attribuirgli, ma che non so se sia giusto farlo, proprio per il rispetto della sua identità e della possibilità alla fine di poterci ritrovare insieme, concedendo a lui la fiducia di poter venire incontro a me. Il Signore nel Vangelo di Matteo ci ha dato un criterio molto importante per poter stabilire rapporti di vera comunione e quindi di riconoscere alla fin fine che è possibile essere fratello, è possibile essere sorella. Ci ha dato un criterio, è la cosiddetta regola aurea del Vangelo, ve la ricordate? In Matteo ha un duplice aspetto, positivo o negativo. Positivo quando si dice tutto quanto desiderate che gli uomini facciano a voi, fatelo voi pure a loro. Negativo quando si dice ovviamente e si deduce di conseguenza, tutto quanto desiderate che gli uomini non facciano a voi, non fatelo voi pure a loro. Questa è la regola aurea del Vangelo. Però c'è da porsi una domanda. Che cosa di fatto bisogna fare agli altri che possa convenire anche a noi? Perché non è detto che quello che convenga a noi costituisca il vero bene dell'altro e viceversa. Ecco perché abbiamo bisogno di Dio, perché Dio ci dica chiaramente quale debba essere il vero bene che dobbiamo fare, desiderandolo noi per primi e desiderandolo in qualche modo che si realizzi anche nella vita degli altri. Perché pur compiacendo l'altro, non necessariamente noi possiamo operare il suo vero bene. Non compiacendo noi stessi possiamo augurarci di ricevere il bene necessario per completare la nostra vita. E allora abbiamo bisogno di un elemento di verità nel bene. La verità quindi e la carità devono potersi incontrare sostenendosi vicendevolmente. Come si arriva a questo? Beh, su questa base evangelica San Francesco fondò il suo impegno di costruzione della comunione fraterna, tra i fratelli e tra le sorelle che ebbe modo di incontrare. Per potersi accertare che il bene fatto all'altro e desiderato pure per se stesso sia vero, non c'è altro modo che di attingere nuovamente alla sapienza di Dio. Considerando che talvolta il bene che possa recarci effettivamente il maggior guadagno possibile per la maturazione umana e spirituale della nostra vita passa attraverso la croce. La croce è l'elemento discriminatorio che ci permette di intravedere quale possa essere il vero bene per noi e per il fratello. Scoprirsi fratello, scoprirsi sorella, significa avere anche una responsabilità per la vita dell'altro, per tutto il discorso che abbiamo fatto, e accettare di avere questa responsabilità. Ovviamente con l'altro la possiamo condividere, sempre tenendo conto della libertà sua e della libertà nostra. Anche nella proposta di quello che può essere il vero bene nei riguardi dell'altro, dobbiamo avere un grande rispetto per la sua libertà e quindi per la capacità che l'altro ha di essere consapevole di quello che gli vogliamo proporre, di poterne portare il peso, di avere le condizioni necessarie poi alla fin fine per realizzarlo, sempre se egli vorrà, cioè nel rispetto della sua libertà. E se la sua libertà a un certo punto potrà, cioè limiterà la nostra, noi abbiamo tutto il dovere in qualche modo di farglielo presente, ma senza interrompere il rapporto, ma ponendoci in una prospettiva di tutela del rapporto, anche se il rapporto diventa difficile per la crescita nostra e la crescita dell'altro. Questo per San Francesco è stato importante e ce lo dimostra il fatto che per i suoi frati San Francesco ebbe parole di esortazione e quindi di incoraggiamento, di fiducia nell'intraprendere la strada del Vangelo e il conseguimento della virtù. Ma ebbe anche parole di ammonizione, talvolta molto severe, nei riguardi dei suoi fratelli, proprio in ragione di una profonda attesa di amore nei loro riguardi, perché non sbagliassero e perché si potessero ritrovare alla fin fine secondo quella unica volontà, che è quella di Dio, che solo può salvare la nostra vita. Poi ebbe gesti di aiuto, di vicinanza affettiva molto forte, e poi alla fine ebbe espressioni di tolleranza e di misericordia quando dovette rendersi conto che i suoi fratelli non arrivavano al conseguimento di quello che lui prospettava loro come obiettivo necessario della loro crescita umana e anche ovviamente spirituale. Quello che conta molto nella relazione è il rispetto dell'altrui libertà, ma anche il rispetto della propria libertà di se stessi. E quando questo avviene in comunione con Dio, allora è possibile la crescita, cioè è possibile poter realizzare la responsabilità da parte nostra di poter portare un vero bene al fratello e alla sorella e quindi tutelare l'altro come fratello e come sorella, perché io sento che egli debba essere partecipe di quella stessa vita che io ho scoperto e che voglio avere in pienezza nel nome di Dio che me l'ha dato. Chi furono i fratelli e le sorelle privilegiate per San Francesco? San Francesco amò tutti, però amò particolarmente i poveri e amò particolarmente il nemico. Ragion per cui, se la fraternità francescana intende alla fin fine poter realizzare questa responsabilità per il proprio fratello, per la propria sorella, che è una responsabilità in fondo per la vita stessa degli uomini, deve potersi orientare in questa direzione, come ovviamente voi cercate di fare, soprattutto in questa duplice, secondo questa duplice esigenza. La povertà, che non è solo quella materiale, è anche e prima di tutto materiale, ma può essere povertà anche di altro genere, per arrivare alla povertà spirituale di chi o non conosce Dio o desidererebbe conoscerlo e non l'ha potuto fare, o chi per varie ragioni si è contrapposto rispetto alla verità e alla grazia di Dio. E di fatto verso i poveri, anche materialmente parlando, noi prima o poi dobbiamo arrivare anche a questo. Cioè, il povero ha bisogno innanzitutto di rispetto, poi ha bisogno di comprensione, poi ha bisogno di aiuto materiale, poi ha bisogno anche di fede e di speranza. Vi sono San Francesco dimostra di aver potuto dare ai poveri tante cose diverse. E tra i poveri, quelli privilegiati da San Francesco, c'erano i lebbrosi, cioè coloro che non avevano nessuna speranza di poter contare sulla vita. Eppure San Francesco, nel nome di Dio, era deciso e determinato ad offrire loro l'unica fondamentale cosa che superasse l'evidenza contraria della loro vita destinata al disfacimento totale: la fiducia e la speranza in un bene supremo che oltrepassava il limite di questa esistenza. Rispetto, comprensione, aiuto materiale certamente, inequivocabilmente, ma anche passare la fede, anche passare la speranza, anche perché i poveri che ci avvicinano ci rimandano necessariamente a questo aspetto che è di carattere strettamente spirituale, ci rimandano necessariamente a questo aspetto. A che cosa? A una paternità che ci accomuni tutti nel nome dell'amore e nel nome della vita. E così anche per i peccatori, e così anche per coloro che vivono situazioni di dissidio, anche all'interno delle nostre famiglie, come francescani. Noi siamo chiamati a ridurre questa triste possibilità, che è appunto la divisione, che è il conflitto, operando a partire dai nostri contesti prossimi, perché è solo a partire da questi contesti prossimi che potremmo avere la possibilità poi anche di allargarci oltre, ma questo dipende anche da quelle che sono le attese e le occasioni che il Signore ci darà. Lavorare molto nel contesto prossimo dei nostri rapporti, dove l'essere fratello e l'essere sorella ci è stato già affidato, e rispetto a questo dono noi siamo chiamati già direttamente in causa. Concludo questa mia riflessione per darvi semplicemente poche altre indicazioni sull'arte di poter essere responsabili per la vita, accogliendo il proprio fratello e la propria sorella. Quel fratello e quella sorella che noi abbiamo a casa nostra, quel fratello e quella sorella che incontriamo forse una volta sola nella nostra vita e non incontreremo più. Secondo l'esperienza di San Francesco. Francesco ci invita innanzitutto ad avere stima per ogni uomo e per ogni donna, indipendentemente dalla condizione personale, di vederci sempre qualcosa di positivo, anzi, molto di positivo. Di non giudicare, di tenersi lontano dal giudizio, da quel giudizio che tende ad oscurare l'immagine positiva del fratello e della sorella a qualsiasi livello. Di non disprezzare, di non maltrattare, soprattutto tentati da un senso di superiorità nei riguardi dell'altro. Di tollerare possibilmente il limite altrui e di tollerarlo, eventualmente di intravederci una possibilità di crescere, di crescita anche per se stessi. Di opporsi quando le richieste e i desideri del fratello e della sorella siano improprie per la sua dignità e anche per la nostra. Questo non significa però interrompere un rapporto. Essere sensibili ed essere disponibili all'aiuto senza togliere all'altro però la responsabilità che in ogni caso egli ha nei riguardi della propria persona e della propria vita. Di accettare pazientemente le offese e le contrarietà e di non lamentarci quando questo avviene in famiglia oppure nella nostra fraternità. Non adirarsi per gli errori e i peccati altrui. Questo era un punto su cui San Francesco è ritornato diverse volte, soprattutto per avvertire i suoi frati, non adirarsi, non inquietarsi per gli errori e i peccati altrui, rimandando a loro che se avessero avuto la possibilità di tenersi lontano da questi errori e da questi peccati, questo avveniva soltanto per grazia. E poi lavorare per ricomporre i dissensi, per cercare di creare unità, vincere le divisioni, operare per la pace. Questa pace che è frutto della grazia di Dio e che si può implorare con la preghiera e che si deve e si può implorare con la preghiera, del resto è anche frutto di conquista, soprattutto quando coscienti di essere figli di un unico Padre, accogliamo con gioia la responsabilità per la vita nostra e del fratello e della sorella che il Signore ci ha posto accanto.
Quali sono gli elementi che costituiscono la fiducia nella relazione dell'altro, proprio a livello umano.
A livello.
Esatto. È un aspetto che mi ha particolarmente colpito, molto bello. Quindi volevo chiedere.
Allora, intanto la fiducia è una condizione fondamentale di ogni tipo di rapporto. Noi ce ne accorgiamo, noi puntiamo tutto sulla fiducia nella costruzione di un rapporto. La fiducia che cos'è? È la consapevolezza di poter essere al sicuro perché l'altro non ci tradisca e ovviamente consegnare all'altro la stessa possibilità, che potremmo dire è un diritto in fondo. Così come noi non vorremmo essere traditi, non tradire all'altro e quindi non presentarci all'altro con una modalità solo apparente che poi, dietro la quale ci sono interessi, ci sono strumentalizzazioni, ci sono incoerenze, ci sono mancanza di rispetto della dignità dell'altro, del valore dell'altro, eccetera. Quindi la fiducia è fondamentale già nel rapporto tra la mamma e il bambino, se viene meno la possibilità di costruire questo rapporto sulla fiducia, ancor prima che dire amore, ma la fiducia è una modalità dell'amore, è un primo importante livello dell'amore. La fiducia però non è qualcosa che arriva così, la fiducia è il risultato di un lavoro, di una costruzione, cioè di un rapporto che si costruisce. Dove ci sono? Praticamente delle verifiche continue, no? Che sostengono la crescita della fiducia. E in ogni caso, non solo le verifiche, ma anche una capacità incondizionata di presentarsi all'altro per quello che si è e di accettare anche che l'altro possa venir meno nei nostri riguardi. È chiaro? Ora, da un punto di vista umano noi saremmo più che altro tendenti a dire io ti do fiducia solo se tu mi dai delle puntuali verifiche, il che è importante, non è da escludere, ma questo non basta nel rapporto, perché io devo avere la capacità di darti fiducia e di accoglierti nuovamente anche quando tu tradirai la mia fiducia, e questo è possibilissimo. Questa per il cristiano è una grande possibilità, perché il rapporto con Dio mi permette di acquisire una capacità tale da accettare che questo avvenga nel rapporto con il mio fratello, la mia sorella, per dire mia moglie, mio marito, i miei figli, il mio collega di lavoro, il fratello della fraternità, eccetera. È chiaro? Allora bisognerebbe cercare di tenere presente tutte e due le condizioni, cioè io ti do fiducia se tu me la dimostri e se vedo che effettivamente sei orientato in questa direzione. Chiaro? Perché questo è importante per la costruzione del rapporto, perché se questa fiducia non si potesse mai di fatto realizzare, io non so il rapporto che motivo avrebbe per esserci. Cioè, io dovrei sempre pormi in un atteggiamento di difesa, di riserva e di distanza, per cui il rapporto alla fin fine non si dà, o non si dà se non entro questi termini. Dice, vabbè, tu stai lì, io sto qui, ma non più di tanto. La verifica è importante e noi dobbiamo sforzarci di poterla rendere, questa verifica, cioè di poter favorire che il fratello sappia che ci fidiamo di lui e che lui si possa fidare di noi. Però mettiamo in conto anche la possibilità che nel rapporto questa fiducia possa venir meno a seguito di qualche occasione, qualche evento. Che si fa? Si prende il rapporto e lo si mette da parte? No, si ricomincia. Ecco, questo è il fondamento appunto del perdono. E il perdono, di fatto, per l'altro serve a restituirgli la nostra fiducia e quindi poter dare a lui la possibilità di riprendere il rapporto. Quindi il perdono non è qualcosa a senso unico, il perdono è fondamentale proprio e noi con il perdono restituiamo all'altro la fiducia che egli può continuare a stare con noi, può continuare ad avere un rapporto con noi, imparando anche dall'esperienza purtroppo negativa di quanto è successo, l'esperienza del tradimento, l'esperienza della caduta, no? Però è importante avere questa capacità, perché solo la puntuale verifica della fiducia dell'altro non basta, perché nel rapporto prima o poi avverrà ci sarà questa eventualità. Ci auguriamo di no, ma dobbiamo essere pronti ad accettarla nel momento in cui
come limite umano.
Sì, come limite umano, come errore, possibilità di errore. A seconda poi delle circostanze, eccetera. Però la fiducia è importante, cioè la responsabilità nel costruire reciprocamente un rapporto di fiducia ci deve sempre essere, e io devo sapere che l'altro in qualche modo è disposto.
Reciprocamente però.
Sì, ma
se non c'è la reciprocità,
se la reciprocità è continuamente messa in discussione, il rapporto decade. Anche se io voglio comunque cercare di averlo, ma il rapporto inevitabilmente decade, cioè io mi arrendo al rapporto, è chiaro? Ma se questo avviene metodicamente, allora il rapporto non si può dare, perché io comunque non posso vivere nell'incertezza di un rapporto che mi promette delle cose e poi puntualmente me le sconferma, è altrimenti destrutturante una cosa del genere, anche per il mio equilibrio personale. Però se c'è la possibilità di intravedere una volontà, una responsabilità di costruire insieme la fiducia, nonostante il fatto che possono capitare delle situazioni contrarie, io devo cercare di promuovere questa possibilità.
C'era Gianni che voleva.
Moderatore?
Moderatore.
Guardia di finanza.
Mentre parlavi mi veniva in mente dal libro della Genesi, e questo mi fa capire quanto è grande poi la parola di Dio, che ha anticipato, praticamente che anticipa sempre quella che poi è l'esperienza umana. È l'episodio di Caino e Abele.
Sì.
E quindi che ci porta all'esempio di due persone consanguinee,
sì.
che ci fa capire che non basta nemmeno il vincolo di sangue per poter vincere queste resistenze che sono insite nel nostro animo umano.
Sì, non basta il vincolo di sangue, ma il vincolo di sangue già di per sé è un grande dono. Perché l'affetto che un fratello e una sorella o due fratelli si dimostrano, indipendentemente da una considerazione di carattere spirituale o di fede, talvolta ci lascia veramente impressionante.
Come ci lascia possibilmente.
Ma è una cosa, talvolta vedere come due fratelli si vogliano bene, è una cosa che lascia, ed è una grande cosa, è una grande.
E poi,
però non è detto che il vincolo di sangue, e poi noi lo consideriamo, no?
Lo vediamo
dai
anche,
fatti, da tanti
anche
fatti.
In quello che avviene oggi nella società. Ma quello che è interessante è poi la risposta che dà Dio a un delitto, diciamo, a un delitto di un fratello, che il quale Dio non abbandona.
Sì.
Il suo figlio colpevole, diciamo.
Sì, sì.
E quindi questo per noi è un insegnamento a non far morire l'altro quando è diverso da noi o quando non corrisponde alla nostra.
O addirittura quando ci attacca, ci offende. Ma per arrivare a questo bisogna fare un cammino di maturazione non indifferente. Imposto dalla stessa volontà del Signore, che dice di essere misericordiosi fino alla croce, come del resto Gesù poi ha dimostrato. Ma questo è veramente la grande difficoltà del cristianesimo, sta proprio in questo, anche per noi stessi, per noi che ci diciamo cristiani.
Ci vogliamo volevo chiedere questa cosa della, ha colpito molto la competizione, no? Ha parlato di tra fratelli e sorelle anche
affetto e rivalità.
Però il discorso, io pensando un attimo al mio vissuto mentre lo dicevi, no, alla fine io questi miei figli, le sorelle, insomma, quindi c'è stato un momento di competizione, però trovavo che questo poi ci ha aiutato a crescere, sì, per prevalere il discorso sempre dell'amore, perché poi laddove, e quindi la competizione sana allargava questo discorso un po' in generale. La competizione come può essere poi trasmessa e vissuta in modo sano? Cioè io divento una persona che cerca a un certo punto di mettersi in competizione, ma per il bene comune, per il bene della famiglia, per il bene, perché magari io ho una capacità rispetto a un'altra sorella, quell'altra sorella invece ha un'altra capacità, quindi mettersi in competizione per il bene comune e questa, dicevo, l'aspetto di una competizione sana, costruttiva, che come può essere trasmessa, come può,
allora,
quale caratteristica basare,
il fatto è sì, il problema è che la competizione è sempre la conseguenza di un'insicurezza di fondo, perché chi è sicuro in sé per sé non compete, cioè non si lascia necessariamente condizionare dalla competizione. Io competo con l'altro perché sono profondamente insicuro di me stesso. Allora, posso parlare di emulazione, semmai. Cioè, anche io voglio, in qualche modo, raggiungere quello stesso livello. Ma sarà lo stesso livello? Qualcuno deve aiutarmi a fare discernimento. Sarà lo stesso livello? Sarà sulla stessa cosa? Potrebbe non essere sulla stessa cosa. Ma sicuramente ci deve essere qualcuno che illumini la mia possibilità di diventare migliore, mettendo in risalto che io ho delle possibilità, ho delle qualità, ma la competizione è sempre il frutto di un'insicurezza di fondo. Allora, più che altro c'è bisogno di qualcuno che possa riflettere la positività di me stesso. Non avrò in quel caso la tentazione di voler competere con l'altro, ma penserò a dare fondo alla positività che l'altro riflette in me stesso. Più che di competizione si può parlare di emulazione, e ben venga se questo esiste tra i fratelli, purché non si metta in discussione il valore fondamentale del rapporto, cioè l'essere l'uno per l'altro. In questo, per esempio, i genitori devono fare molto la loro parte, chiarendo a uno che l'altro è diverso, ha una sua storia, sue qualità, suoi talenti, e che ha diritto, proprio perché gli sono state date, di poter essere promossi, così come anche tu, cioè le tue qualità e le tue possibilità. Ma in ogni caso, se comunque ti dovessi scoprire inferiore all'altro, non è giusto competere con l'altro, non è giusto, perché questa diversità deve essere riconosciuta e accettata in quanto tale. In ogni caso non potrebbe comportare nulla di buono. Semmai, proprio considerando che l'altro è diverso e che potrebbe in qualche modo aiutarmi anche a riscoprire le qualità personali e aiutarmi lui stesso a promuoverle, e proprio per questo io devo cercare di rimanere all'interno di quel rapporto, semmai ringraziando anche l'altro per avermi aiutato. Ma è il genitore che deve elaborare questa dinamica.
Sì. Sì. Si raggiunge l'equilibrio con lo stare insieme, la famiglia.
Esatto, ma soprattutto riflettere molto in positivo il valore della propria identità, delle proprie qualità, delle proprie possibilità, però chiarendo nettamente che non si può essere uguali.
Ci fermiamo, eh? Grazie ancora a voi. Grazie a voi.